cultura che non ti aspetti.
Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto di K. Io sono Sandra Sain e se vorrete staremo insieme fino alle 6:30. E cosa facciamo oggi? Beh, innanzitutto andiamo a Venezia per un'edizione della Mostra del Cinema che Alessandro Barbero, il suo direttore, ha dichiarato essere niente po' di meno che la più bella degli ultimi 14 anni. Poi ci occuperemo di tre poetesse che potrete sentire e conoscere stasera a Locarno, di una fumettista italiana che è scomparsa ieri, ha segnato la vita di tante ragazze degli ultimi anni con la serie Witch, e poi Yari Bernasconi sarà la nostra voce libera per lo spazio K e Spalla di oggi alle 17:35. Allora cominciamo, e che dire, grazie a Corrado Antonini, sempre con della bellissima musica.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario,
la nostra amica di Rete 2 Pilar, Ilaria Patassini, beh, se posso dire, questa era Azzurro di Paolo Conte, da un album appena uscito che ha per titolo proprio Canto Conte. Allora, noi siamo pronti per collegarci con Venezia con il nostro Alessandro Bertoglio, Mostra del Cinema di Venezia, che non è diretta dallo storico Alessandro Barbero, come ho detto io poc'anzi, bensì da Alberto Barbero. Insomma, ho fatto un piccolo lapsus, mi perdoni Alessandro.
Assolutamente, mi ha chiamato Barbera, ha detto che tu sei autorizzata a chiamarlo come vuoi, anche Enrico Maria Santella se ti piace.
Guarda, quasi ci faccio un pensierino poi ti dico. Allora Alessandro, senti, è arrivata poche ore fa la notizia della scomparsa di sì. Giorgio Armani, molti lo definiscono da tempo il re della moda, non solo della moda italiana. Le sue ultime parole affidate ai social sono state queste: il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone, per la realtà, perché è da lì che tutto comincia. E venendo alla realtà, immagino che Venezia lo ricorderà con affetto, visto che Armani ha vestito e veste tantissime delle persone che calcano, no, quel tappeto rosso.
Beh, sicuramente in qualche maniera gli artisti vestiti Armani che si presenteranno qui nei prossimi giorni troveranno il sistema per rendergli omaggio. Uno statement, una dichiarazione ufficiale ancora non c'è stata, però evidentemente la sua presenza nel corso degli anni è stata molto importante anche per tutto quel mondo, non soltanto di VIP attori, ma anche di personaggi che si sono alternati sul tappeto rosso. Quindi sì, una grande perdita per la moda, per l'industria, per la cultura, per lo spettacolo.
Allora, senti, restando a confronto con il reale e l'attualità, ieri bandiere della Palestina in Sala Grande, 24 minuti di ovazione. Di che film si tratta? Cosa possiamo raccontarne?
Beh, stiamo sicuramente parlando della voce di Hind Rajab, questo è il titolo del film. È un film che è di una regista tunisina che ha raccontato in fiction quella che è una delle storie che è già rimasta segnata negli episodi più importanti di questo conflitto fra Israele e i palestinesi di Hamas a Gaza, e soprattutto la popolazione di Gaza, vittime innocenti di questa guerra. Lei è una bambina di 6 anni che è rimasta imprigionata nell'auto insieme allo zio, la zia e 4 nipoti, auto crivellata di colpi dall'esercito israeliano. A 8 minuti di distanza c'era a disposizione un'autoambulanza che nell'attesa, lunghissime ore di attesa per avere un percorso sicuro per andare a raggiungerla, non ce l'ha fatta, perché a sua volta questa autoambulanza è stata bersagliata da un missile, e si è scoperto soltanto 10 giorni dopo, quando gli israeliani hanno lasciato quella parte del territorio di Gaza, che cosa era successo a tutte queste persone.
Mamma mia, un film, devo dire, immagino davvero tragico. Non deve essere stato facile assistervi, Alessandro.
No, assolutamente no, anche perché insomma la regista tunisina Kauter Benhania lo ha raccontato utilizzando proprio come scelta precisa, da qui il titolo del film The Voice, la voce, le registrazioni audio che sono arrivate alla sede della Mezzaluna Rossa, che ha seguito questa operazione nel corso di una giornata frenetica dove anche gli animi all'interno dei soccorritori si sono scaldati più e più volte. Se devo darti il mio parere, è un film che messo in concorso rischia di creare delle difficoltà alla giuria, perché è troppo emotivamente spiazzato questo film, perché non puoi non essere parte di questa vicenda umana, di questa bambina di 6 anni uccisa così. Però adesso la giuria dovrà decidere cosa fare, perché sia premiare questo film in qualsiasi maniera che non premiarlo può essere letto come una scelta politica, ed è una cosa che questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia non si meritava, perché come hai annunciato tu nel sommario, quello che ha detto Alberto Barbera è assolutamente vero, la qualità dei film in concorso è straordinariamente alta.
Senti, nelle giornate degli autori, voltando pagina, è passato anche un film svizzero del regista svizzero Nicolas Vadimov, Qui vit encore. Cosa ce ne racconti?
E allora, questo è un documentario molto intenso a sua volta, racconta la storia di 9 rifugiati che sono sfuggiti dall'inferno di Gaza, però è un film dall'approccio molto teatrale. Io non so se ricordate Dogville di Lars von Trier con Nicole Kidman.
Certo.
Ecco, l'impianto è più o meno quello. La città di Gaza, quella parte in cui vivevano queste persone, è disegnata sul palcoscenico e i protagonisti si raccontano all'interno di quella che era la loro casa, raccontano la loro storia, come sono fuggiti e tutte le peripezie che hanno dovuto subire per riuscire a scappare appunto da quell'inferno.
Allora, senti, noi ci stiamo avviando, abbiamo anche una voce importante, ci stiamo avviando insomma verso la conclusione di questa nostra conversazione, ma volevo chiederti di introdurci un po' a una voce importante di un'attrice, beh, insomma, interessa a pochi, ma uno dei miei miti personali che avete avuto modo di incontrare a Venezia.
Beh, in questo film di miti ce ne sono parecchi, perché c'è Tom Waits, uno degli attori, c'è il regista che è Jim Jarmusch, e chi non si ricorda Down by Law con lui, Tom Waits e Benigni. Detto questo, il film in concorso di Jarmusch si intitola Father, Mother, Sister and Brother ed è un film a episodi. Il primo, quello dove c'è uno straordinario Tom Waits che fa il papà di una coppia di fratelli che praticamente si prende gioco dei figli, perché loro vanno a trovarlo, pensano che sia in crisi economica, finanziaria, invece in realtà lui li sta un po' fregando tutti. Nel secondo episodio ci sono invece madre, che è Charlotte Rampling, e due figlie, ovvero Vicky Creeps e Kate Blanchett, che si ritrovano una volta all'anno per bere un tè, il primo ambientato negli Stati Uniti, il secondo in Inghilterra, e il terzo, Sister and Brother, sono due gemelli che si ritrovano a Parigi per svuotare la casa dei genitori che sono morti in un incidente d'aereo. Cosa hanno in comune questi tre film, oltre al regista ovviamente? Il fatto che ci sono delle gag che si ripercorrono attraverso i tre episodi, ma soprattutto una grande incomunicabilità all'interno delle famiglie. Si scoprono segreti, si scoprono dei non detti e soprattutto si vedono queste persone che faticano a comunicare fra loro nonostante i legami di sangue.
Allora, sentiamo cosa vi ha detto in proposito Charlotte Rampling.
Ci può dare una lettura del suo personaggio e di questa storia che avete raccontato?
Je pense que la mise en scène d'un personnage vient...
Penso che la costruzione di un personaggio venga dalla sensazione che provoca in te la persona con la quale stai per lavorare. Ci sono registi che hanno modi diversi di lavorare e Jim Jarmusch è molto particolare nel suo approccio ai temi, ai soggetti, perché è un poeta, è un musicista, è un regista che propone un cinema molto personale. Possiamo capirlo o non capirlo, amarlo o non amarlo, ma il suo modo di fare cinema, ecco che tocca la maggior parte del pubblico, perché arriva dal cuore, parla un linguaggio autentico e dunque vi propone delle storie per le quali ha scelto determinati attori e io sono stata scelta da Jarmusch perché da me voleva una sorta di autorevolezza, voleva una certa comprensione che potevo avere nei confronti della storia che stava per raccontare. La madre cerca di ritualizzare un momento che è troppo difficile da vivere, è una sorta di rifugio costruito perché la famiglia non si divida, perché non ci siano troppe litigate e ognuno vive la sua vita, ma la madre vuole che almeno una volta all'anno ci si ritrovi tutti assieme, ci si veda anche soltanto per quel momento, ma senza litigare, appunto.
On se comprend pas trop, mais on ne si dispute pas. Faut pas être logique dans la compréhension de ce film.
Non bisogna essere troppo logici nel guardare questo film di Jarmusch. Bisogna capire che si tratta di un film sulla difficoltà di comunicazione a tutti i livelli. Crescendo impariamo molte cose, ma non ci viene insegnato come comunicare chi siamo agli altri. Incontrare l'altro con autenticità, rispettando noi stessi e anche la persona con la quale vogliamo comunicare, è una sfida, è una battaglia ed è un viaggio che ognuno intraprende da solo. Come possiamo stare con gli altri senza dominarli, senza schiacciarli, riuscendo nello stesso tempo a farci capire e sentire? Avere un rapporto che funzioni per tutte le parti in causa è davvero complicato. E la famiglia, che potrebbe sembrare il luogo più sicuro, si rivela quello più difficile, pericoloso. Ed ecco che Jarmusch, con la sua poesia e i suoi silenzi, ci indica una strada possibile, ma non nella realtà. È una sorta di proiezione, un fantasma questo film, un fantasma molto potente che ci aiuta a capire che in tutti noi c'è una tenerezza che possiamo esprimere nelle relazioni familiari e possiamo attingere sempre a questa tenerezza.
Allora, questa è la voce di Charlotte Rampling che avete intervistato in Quel di Venezia. La mia invidia si è molto alimentata sentendola. Se riuscirete a incontrare anche Tom Waits in una prossima occasione, giuro, no, non so più cosa fare. Come contenerla la mia invidia, Alessandro?
Guarda, ci proverò all'inverosimile perché è uno dei miei sogni, quindi sicuramente.
Va bene, senti, grazie di tutto. Che dire, buona Venezia, buona serata e ci risentiamo presto, evidentemente.
Sì, ormai siamo alla fine, l'appuntamento è per domenica mattina intorno a mezzogiorno, quando ci sarà un riepilogo finale e le interviste che dell'ultima ora, quelle su Elisa, il film coprodotto da AMCA Film e RSI.
Ricordiamo anche che avremo modo di sentirvi sabato con una nuova trasmissione,
esatto,
che parte.
Lì volevo arrivare, sì sì, da sabato, indovina chi viene al cinema, tutti i sabati su Rete 2 per guidarvi fra le uscite cinematografiche, i programmi della TV, le serie e ovviamente qualcuno al cinema con noi ci viene, un ospite alla settimana che ci racconterà la sua vita da cinema.
Giusto prima di pranzo, così siete ancora in tempo,
sì,
per
sì,
organizzarvi le visioni al cinema nel fine settimana. Alessandro, grazie, un abbraccio.
Un abbraccio e buona continuazione, buona serata a tutti.
E questi sono i Neville Brothers con Yellow Moon, direttamente dal 1989. Allora, per i nostri anacardi di questa sera, insomma il nostro aperitivo, no? Cominciamo a gustare quello che di interessante si può fare nel corso della serata. È con grande piacere che do il benvenuto a Stefano Vassere, non di certo per la prima volta in onda su Rete 2, ma per la prima volta in onda a K. Bentrovato!
Buonasera, buonasera, grazie.
Allora, Stefano Vassere, parliamo di Chilometro Zero, rassegna che abbiamo seguito, insomma, da vicino nel corso degli ultimi mesi, perché c'è un nuovo incontro questa sera alle 18:15 alla Biblioteca Cantonale di Locarno, cortile di Palazzo Morettini, che ha per titolo Tre voci poetesse di qui. Allora, sono tre voci femminili. Innanzitutto le chiedo di presentarcele, perché rappresentano tre percorsi biografici e poetici molto diversi.
Sì, sono Linda Baranzini, Jasmine Laurenti e Stella Njoku, che effettivamente hanno percorsi molto diversi, anche a diversi gradi di consapevolezza. Se penso a Linda Baranzini, anche una teorica della letteratura e della poesia, mentre le altre due poetesse hanno dei percorsi altrettanto virtuosi ma diversi da quelli della Linda Baranzini.
Ecco, poetesse di qui, insomma, dal titolo è chiara la vostra intenzione di valorizzare, no, il lavoro letterario femminile e al contempo quello locale, appunto a Chilometro Zero.
Sì, devo dire che Chilometro Zero era nato, eravamo ancora ai tempi del Covid, appunto perché gli ospiti erano a Chilometro Zero per necessità, non potevamo invitare relatori dall'Italia, per cui si era compilato un calendario culturale che interessasse solo persone del territorio. Qui abbiamo ripreso un po' questa immagine, perché ci sembra anche giusto e legittimo che anche la poesia locale, anche quella non, come dire, di prima fila, quella considerata più illustre, ma quella altrettanto valida forse, che affianca la poesia ad altre attività, potesse meritare appunto una propria ribalta.
Ma noi abbiamo avuto occasione di sentirci spesso, no, per questa rassegna, e effettivamente mi chiedevo se secondo lei state riuscendo a piantare dei semi, a far crescere maggiore considerazione per il lavoro culturale, che sia di ricerca o di scrittura, di chi vive e lavora nella nostra regione.
Sì, devo dire che era un altro spirito di Chilometro Zero, era appunto quello di proporre accanto ai contenuti, ai protagonisti più conosciuti e considerati più qualificati, anche contenuti e protagonisti emergenti che garantissero anche una sorta di relève nel mondo culturale della Svizzera italiana. In questo caso ci siamo in pieno, nel senso che sono tre poetesse, a mio parere, di notevole qualità a livello di produzione e che meritano anche loro di essere presentate in una serata organica. Tra l'altro le presentiamo a tre, avevamo già presentato tre poetesse nell'inverno scorso, perché l'idea è quella di un ragionamento in generale sulla poesia che permetta anche una prospettiva quasi trasversale, che individui dei temi e dei metri, dei registri comuni alla produzione poetica della Svizzera italiana.
Magari in una prossima occasione donne e uomini insieme.
Sì, anche questo, la rappresentanza di genere è un tema a cui teniamo molto. Io sono particolarmente contento di ospitare tre poetesse questa sera. La scorsa settimana abbiamo proposto un tema di, come dire, di militanza lessicale, abbiamo ragionato sulle parole che si impongono e che performano la realtà attuale, e avevamo cinque donne sul palco, sì, a parlare di queste questioni. Quindi ecco, l'idea è quella appunto anche di stare attenti, di essere vigili anche su temi di questo genere, anche proprio nella scelta dei relatori, degli ospiti e nella composizione delle nostre serate.
Stefano Vassere, la ringrazio per essere stato con noi anche così
a
poco, diciamo, dall'inizio di questo incontro, che lo ricordo è alle 18:15 alla Biblioteca Cantonale di Locarno. Le protagoniste sono Linda Baranzini, Jasmine Laurenti e Stella Njoku. Buon lavoro ancora e
grazie,
ci sentiremo presto. Grazie.
Arrivederci, buonasera. Ça
depuis combien d'années qu'on alerte nos dirigeants? Ils n'ont pas bougé. Ils ne bougeront pas. Ok, alors on va faire sans eux.
Nos responsables, irresponsables, n'ont que faire de notre avenir, préfèrent l'élection à venir, corvéables, corps et âme, à la solde des intérêts de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Comme c'est étrange, la planète peut bien suffoquer. Ils répètent comme des perroquets leur blablabla devant les caméras. Larmes aux yeux et mains sur le cœur, applaudissez le jeu d'acteur. Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre. C'est la panique cataclysmique. Les grandes firmes, la joue sceptique face au chamboulement climatique. À court d'essence et de bon sens, leur cupidité n'a d'égal que leur bêtise monumentale. Voudrait qu'on court, qu'on reste sous, qu'on fasse semblant de ne pas savoir, qu'on ferme les yeux pour ne pas voir leur coffre-fort, leur petit confort. Tout le reste est sans importance, la vie de nos gosses, ils s'en balancent. Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre. Pendant ce temps, c'est trop tentant de s'exiler au paradis où l'argent propre est interdit. C'est l'occasion, c'est l'évasion des îles Marshall à Macao, du Panama à Tobago. Alerte rouge, personne ne bouge, à part quelques fous en vélo, altermondialistes écolo, sonneurs d'alerte et fiers de l'être. C'est le système qu'il faut changer, c'est lui qui nous met en danger. Alors on chante,
alors on chante.
Qu'est-ce qu'on attend,
qu'est-ce qu'on attend?
On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance,
alors on, se lance.
On laisse plus faire.
On
n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Noi siamo la generazione delle canzoni radicali, se ho ben inteso la chiusura di questo pezzo. Ashke e Les Saltimbons sono gli interpreti, Alors on change il titolo. E tra le note così di questo brano notavo che è pubblicato questo loro album che aveva per titolo Petite Terre del 2020 da un'etichetta che si chiama L'Épicerie des Poètes. Beh, insomma, un'etichetta che penso potrebbe piacere a Stefano Vassere e agli ospiti della serata dedicata alla poesia che comincerà tra poco in quel di Locarno. Adesso spazio all'informazione. Ci ritroviamo tra pochissimo.
One, two, three, and.
There's a man who call it love, seeking shelter from the measure of one's life against the gods, so devoid of depth and pleasure.
But with you it's simple then, why we recognize each other. Wounds that look alike, they tend to reflect one another. So don't you leave your home for me, 'cause all I have is string and feathers, just to sew a pair of wings that won't hold in stormy weather. We
So don't you leave your home for me, 'cause all I have is string and feathers just to sew a pair of wings that won't hold in stormy weather. We both knew this would be me, 'cause where God's live no man can linger. We'd be hanging from a cliff holding on. So don't you leave your home for me, 'cause all I have is string and feathers just to sew a pair of wings that won't hold in stormy weather. We both knew this would be me, 'cause where God's live no man can linger. We'd be hanging from a cliff holding on with just one finger. Unless a man would call it.
Che meraviglia, insomma, spero che anche voi siate rimasti emozionati da questa canzone bellissima, Chris Thiele con Lau Noah. Lei è una cantante catalana ed è l'autrice di questo pezzo, nel quale duetta per l'appunto con Chris Thiele, Less a Man Would Call It Love, uomini più piccoli lo chiamerebbero amore. E già capite che se anche andate a guardarvi il testo, insomma, c'è di che deliziarsi. Allora, 17:36, siete ancora all'ascolto di K, Sandra Saina al microfono. È arrivato il nostro momento di K e spalla, per il quale quest'oggi ci colleghiamo con Berna, ci colleghiamo con Jari Bernasconi. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
Evviva! Ciao Sandra, buon pomeriggio a tutte e tutti.
Buon pomeriggio, Jari. Allora, senti, questa mattina ci siamo sentiti, sì, ed eri un po' così indaffarato, aspetta che esco da una sala eccetera eccetera, perché ti ho raggiunto senza saperlo, evidentemente, se no solitamente non chiamo nei momenti più inopportuni, ma ti ho raggiunto al Museum für Gestaltung di Zurigo e stavi, sì, così guardando una mostra sul museo del futuro. So che tra l'altro domani, insomma, tornerai sul tema con Marco Pagani ad Alphaville, ma abbiamo deciso di sfruttare questa tua visita, esatto, al museo per ragionare effettivamente su cos'è un museo, cosa dovrebbe essere.
Sì, esatto. No, bisogna dire che intanto lo stesso titolo proprio della mostra, che è Museum of the Future in inglese, col sottotitolo 17 esperimenti digitali, lo traduco, è già un invito alla riflessione, no? Ma ti dirò di più. Sono stato l'altro giorno al Museo Alpino Svizzero di Berna, che, beh, oggi lo si chiama più Alps, e su questo povero museo grava oggi ancora un po' il pregiudizio, lo stereotipo di un museo così un po' istituzionale, forse monotematico. Ebbene, io ho visto invece una mostra bellissima e così davvero sorprendente sulla, pensate, Groenlandia, con una trentina di interviste, dunque una trentina di diversi punti di vista. E sono proprio uscito dicendomi che, sì, spesso diamo un po' per scontata, no, l'esistenza dei musei, il fatto che ci vengano proposte mostre dove si espongono oggetti, si presentano temi, ma poi la domanda rimane: che cos'è in effetti il loro lavoro, perché lo fanno? E perché spesso si tratta di, sì, istituzioni pubbliche, no, sostenute quindi dalla collettività. Il discorso potrebbe valere, devo dire, in generale per tutti gli archivi e le collezioni. Alla fine dell'anno scorso, per esempio, il Blick aveva polemizzato sull'acquisto per 350.000 franchi del fondo dello scrittore Lucas Berfus da parte dell'Archivio Svizzero di Letteratura. Ora, l'inchiesta in sé, come si può immaginare, era orientata a un certo sensazionalismo, quindi questo ha sicuramente screditato, ecco, sul nascere la riflessione. Ma ben guardare, la riflessione è comunque giusta e importante, e infatti è stata poi più recentemente e più seriamente ripresa da Lenz e Zett. Che valore hanno in fondo le carte, per esempio, di scrittrici e scrittori, e perché raccogliere o custodire oggetti? Punto di domanda.
E tra l'altro si sa che è anche sempre più difficile che importanti archivi di importanti intellettuali trovino spazio, no, presso biblioteche, centri di ricerca, eccetera, perché la carta occupa spazio, va mantenuta, va curata, eccetera. Ma tornando al Museum für Gestaltung, direi che questa mostra, da quanto ho capito, da quanto ho letto, insomma, si concentra anche proprio un po' sul ruolo della tecnologia e in particolare dell'intelligenza, certo, artificiale, proprio per la, diciamo, la museografia del futuro, no?
Sì, sì, e infatti la mostra di Zurigo presenta proprio dei, chiamiamoli, progetti o appunto degli esperimenti che permettono un'interazione nuova, inedita con gli oggetti. vuol dire poter vedere oggetti da una prospettiva nuova, in realtà virtuale, toccandoli quindi quasi con mano, vuol dire divertirsi ad animare un pupazzo o conversare con una marionetta. Tra parentesi, l'ho fatto, no? C'è tutto questo, e però c'è anche la possibilità di vedere così compiuti dei progetti mai realizzati o irrealizzabili, architettonici, per esempio, o la possibilità di osservare nel dettaglio delle opere d'arte altrimenti inaccessibili, o addirittura, appunto, la possibilità di utilizzare le tecnologie nel campo, per esempio, dell'archeologia, della paleografia, dell'antropologia, quindi le vere e proprie scienze. Certo, con un grande punto interrogativo, cioè sulla leggibilità futura di questo patrimonio, cioè se oggi possiamo guardare indietro nel tempo e, che so, studiare, approfondire il nostro passato, è perché spesso involontariamente, anche magnificamente, abbiamo lasciato delle tracce fisiche. Ora, cosa sarà del patrimonio digitale? Come faccio, per dire Sandra, a leggere i due o tre floppy disk meravigliosi che ho tenuto, non so perché, dalla mia infanzia, no?
Io mi ricordo delle microcassettine che a un certo punto giravano per casa mia, ma è anche vero che anche qui a Rete2 ci siamo occupati, ad esempio, del problema degli epistolari, perché gli epistolari oggi sono per la maggior parte delle mail, no? Non è che si vergano più così
Esatto.
pagine e pagine con la penna stilografica. E come recuperarli? Cosa fare di tutto questo materiale? Ma insomma, mi pare, Iari, che forse possiamo tornare però alla domanda iniziale, no? Rispetto ai musei, in realtà mi sembra ci siano le 5 W, no? Chi, cosa, come, quando, perché. Cioè, il futuro dei musei, per esporre che cosa? Come? Avranno un futuro, come si chiedono in quel di Zurigo?
Sì, in effetti, no. Proviamo a dare una risposta, in effetti, perché riempire un capespalla di sole domande non è propriamente, credo, il nostro obiettivo. Ma insomma, il punto, no, per quanto mi riguarda almeno, credo rimanga uno, e cioè senza passato io ho l'impressione che siamo poco o nulla. Ora, certo, quando guardiamo così al nostro presente, diciamo pure un presente per certi versi anche orribile e miserevole, no? Per la sua, che so, violenza, incoerenza, ingiustizia. Siamo spesso spinti a dire che dal nostro passato non impariamo e non abbiamo imparato niente. Io eppure sono abbastanza sicuro che se non ci fosse invece questo passato, o meglio, se non fossimo consci di parte del nostro passato, se non continuassimo, ecco, a cercare di capire e approfondire il nostro passato, saremmo se possibile ancora peggiori di adesso. E allora, ecco, forse in questa prospettiva i musei e in generale gli archivi, le collezioni, possono assumere un ruolo centrale, proprio perché propongono una sorta di così, strategia patrimoniale, no? Un binomio un po' brutto, ma mi sembra abbastanza parlante, e soprattutto assicurano la conservazione di documenti memoriali, no? Quindi che possono essere valorizzati, studiati e quindi poi che possono diventare significativi di un tempo e di una storia. Assicurare la conservazione, anche la conversazione, gioco di parole, scusami, ma quello è un problema nostro, ma assicurare la conservazione significa anche ovviamente assicurarne la lettura, e quindi non fra 10, ma fra 100 anni, no? Visto che prima parlavamo di patrimonio digitale. E anche quella direi è una responsabilità forse dei musei.
Quindi mi sembra di capire, insomma, provo a sintetizzare così, Iari, dimmi se faccio bene, i musei ci rendono migliori dal tuo punto di vista.
I musei, i migliori, possono renderci migliori, però devono saperlo anche loro, no?
Devono saperlo fare, è giusto. Non basta essere un museo per essere un buon museo. Questo per niente vale nella vita, mannaggia. Va bene,
Accidenti.
Iari, grazie mille. Questo era il tuo primo intervento a cappa e spalla. Ci risentiremo prossimamente. Grazie ancora, una buona serata. E beh, domani sarai in
Grazie
onda su Alphaville invece, per
a te.
entrare
Ci
più nel
sentiamo ad
dettaglio,
Alphaville.
di questa mostra.
Ottimo.
Ciao,
Buona
ciao, ciao,
serata a tutte e
grazie a te.
tutti. Ciao.
Thank you.
La voce inconfondibile di Thom Yorke dei Radiohead con questa Identikit, diciamo così, un brano che forse contribuisce un po' alla formazione dell'Identikit di K. Lei si chiama Sara Tavares, questa è Grog Pia e lei è un'artista e performer portoghese. K. E il consiglio di oggi inizia da una fine. È giunta ieri la notizia della scomparsa di Anna Merli, fumettista italiana. Se il suo nome non vi è familiare, è perché i suoi libri hanno trovato posto nella libreria di vostra figlia, di vostra nipote, più che nella vostra. E per un paio di generazioni di giovani donne, la scomparsa di questa autrice è davvero motivo di grande dispiacere. Il suo lavoro le ha accompagnate in una fase delicata della propria crescita personale, come l'adolescenza. Il lavoro più conosciuto di Anna Merli è la serie di fumetti Witch, che ha raggiunto un successo internazionale, è stata pubblicata da The Walt Disney Company Italia tra il 2001 e il 2012, alla quale appunto lei ha contribuito in modo fondamentale con le sue tavole. Allora, la storia tratta di cinque normali ragazzine che affrontano mostri, stregoni, ma anche i problemi tipici dell'adolescenza, no? I litigi con i genitori, le amicizie complicate, le incognite della crescita. Allora, per parlare di questa autrice, dell'importanza anche del suo lavoro, siamo in collegamento con Andrea Fiamma, giornalista e saggista. Scrive di fumetti su varie pubblicazioni, tra cui Fumettologica e The Comics Journal. È autore di 50 manga da leggere almeno una volta nella vita. Andrea Fiamma, benvenuto a K e ai nostri consigli.
Buonasera, grazie dell'invito e buonasera anche ai lettori, agli ascoltatori, scusa.
Beh, sono anche lettori, probabilmente, se ci ascoltano. Allora, Andrea Fiamma, senta, Witch, dicevamo, ha avuto un enorme successo in Italia, ma non solo, no? Nel mondo. Allora, avevamo bisogno del suo aiuto per capire un po' meglio le dimensioni di questo fenomeno e magari quali sono stati i traguardi, no? Più significativi raggiunti da questa serie di fumetti.
È stata una serie che, a ripensarlo adesso, fa molta impressione i numeri che è riuscito a raggiungere, i traguardi appunto che ha raggiunto, perché all'apice del suo successo vendeva 20 milioni di copie in tutto il mondo, in oltre 70 paesi, che per una cosa creata in Italia dalla Disney italiana è una cosa inaudita. All'epoca, nel 2002, quindi a un anno dal suo debutto, vendeva al mese circa 200.000 copie, che non è una cifra esagerata, perché se si pensa che Topolino, il settimanale, la rivista che veniva pubblicata da tantissimi anni, vendeva circa il doppio, però è una cifra molto importante se si pensa che era una serie che era esordita da un anno soltanto e che era con personaggi ex novo, quindi non c'erano personaggi su cui magari il pubblico aveva già una certa conoscenza. Era una cosa nuova, uscita all'improvviso e che da subito ha avuto grande successo.
Beh, insomma, competere con Topolino non è mica facile, no? Ma
no, infatti.
Cioè, allora, un fenomeno molto femminile, dicevamo, ma quali sono i motivi di questo successo? Cioè, che cosa aveva di speciale questo Witch?
Innanzitutto c'era questa combinazione in come avevano concepito la storia, che nell'intenzione degli autori era un ibrido tra Sailor Moon e Harry Potter, che erano all'epoca, Sailor Moon una cosa molto popolare, Harry Potter una cosa che stava avendo molto, molto traino e molta popolarità a livello editoriale, perché i film non erano ancora usciti, però era una cosa che si annusava nell'aria, avesse un certo appeal per il pubblico. Quindi la combinazione di queste due cose, mischiata poi anche allo stile di disegno molto nuovo, che era questo ibrido, poi ha contribuito a farne il successo. È stata anche una serie che ha trattato quelle tematiche, quindi quei temi magici che erano tipici di Sailor Moon e Harry Potter, appunto, però con un realismo abbastanza inusuale per una serie Disney, perché c'erano anche problemi adolescenziali, come citava lei prima, ma anche storie in cui alcuni personaggi morivano, quindi un approccio molto adulto, seppur nella sua dimensione bambinesca, adolescenziale, diciamo.
Quindi non troppo edulcorato, insomma, no? se capisco,
esatto,
bene.
Sì.
Ma lei prima faceva riferimento allo stile del disegno e alla sua novità. Allora, io ho appreso oggi, perché ammetto, insomma, non ho mai letto Witch, forse sono parte di un'altra generazione, ma insomma, che c'è questo stile chiamato Euromanga, e a quello credo che facesse riferimento, no? Che credo sia stato, non so se è nato con il lavoro di Anna Merli, ma sicuramente lei ne è una rappresentante importante.
Ne è una rappresentante, è uno stile che in realtà non nasce con Witch, però Witch è il primo grande esempio. L'euromanga, in due parole, è appunto l'ibridazione tra un segno vicino al mondo del manga, con però anche degli stilemi e dei canoni che sono propri di un fumetto più occidentale, italiano, francese o locale, in base a dove poi si è sviluppato. Mi piace ricordare Massimiliano Frezzato, che è un fumettista scomparso l'anno scorso, che è stato uno dei primi casi di successo di questo mix. Lui aveva uno stile che era a metà tra Hayao Miyazaki e Andrea Pazienza, ecco, quindi proprio la rappresentazione dell'Occidente e dell'Oriente in un'unica matita. Però con Witch quella dimensione ibrida lì per la prima volta raggiunge un pubblico vastissimo, lo citavamo prima, e si impone come lo stile di quegli anni, alla fine, tra la fine degli anni 90 e i primi 2000. Il merito è dei creatori grafici, che sono Alessandro Barbucci e Barbara Canepa, che trovano questa cifra meticcia così fresca. Però poi ovviamente tutti gli altri disegnatori che hanno contribuito alla serie, tra cui appunto anche Anna Merli, hanno portato popolarità a quello stile che poi si è imposto un po' in tutta Europa.
Ecco, io dicevo prima che ha raggiunto successo tra il 2001 e il 2012. È cambiato qualcosa quando ha smesso, diciamo così, le pubblicazioni, questa serie? Ha lasciato un segno?
Per quanto riguarda lo stile, appunto questo stile un po' ibrido, sicuramente ha lasciato il segno perché poi ha ispirato moltissimi autori e molti altri fumetti. Il prodotto così com'era, quindi in quel formato seriale e con una parte anche di magazine, perché poi era un fumetto che aveva delle anche nel contenuto editoriale era un po' un ibrido, aveva delle parti un po' da magazine adolescenziale femminile. Quello non ha avuto eredi perché è cambiato il mondo attorno
Certo.
e tutti quegli ingredienti hanno trovato terreno più fertile in Francia, paradossalmente, dove poi proprio Barbucci e Canepa sono andati a fare un'altra serie molto famosa che si chiama Sky Doll, che è non dico una versione di Witch adulta, ma è quello stile su una storia molto molto più adulta. Diciamo che entrambe queste cose, quindi lo stile e poi Witch come storia, sono state anche molto osteggiate dalla Disney stessa, che non ha mai creduto molto nel progetto, e quindi anche quello un po' ha contribuito a non lasciare eredi nel progetto Witch.
Andrea Fiamma, io la ringrazio per averci aiutato a colmare una nostra lacuna, no? E aver così imparato qualche cosa anche oggi. Abbiamo recuperato la storia di una disegnatrice e la storia di un fumetto che magari appunto non abbiamo mai letto, magari non leggeremo, ma ci sono, come dicevamo all'inizio, generazioni oggi di ragazze e donne che invece si erano appassionate alla lettura di queste tavole. Andrea Fiamma, grazie per essere stato con noi, una buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
E per le femmine d'ugno la vita, tutti mi ricciono capazzo sogno. Giri e volta metto pensieri, sogno simpatico cerco moglieri. C'è la picchia rosso strano che mia non mangia e non dormi. Quando passa e ti lontano stanno a cazzutte e mi fa le smorfi.
Rosa,
oh che gran cosa.
Rosa,
morire mi fai. La bella sì, la regina a rosvegliare lo sangue mi fai. Giri e volta metto pensieri, sogno simpatico cerco moglieri.
Rosa,
che gran cosa.
Rosa,
morire mi fai. Disgrazia io perdo a rosa, mi faccio monaco di la certosa. E voglio partire per fora regno, e voglio perdere ciò che io e tegno. Quante bette, quante duci, quante fine gioia mia. Se mi parra, si cammina, si volta poi mi taglia.
Rosa,
oh che gran cosa.
Rosa,
morire mi fai. La bella sì, la regina a rosvegliare lo sangue mi fai. Giri e volta metto pensieri, sogno simpatico cerco moglieri.
Rosa,
oh che gran cosa.
Rosa,
morire mi fai.
Rosa,
oh che gran cosa.
Rita Botto, cantautrice siciliana, questa era, beh, insomma, si capiva, Rosa. Conoscete Elda Calabrese? No? Beh, neanche io, almeno non fino a questa mattina. Al risveglio sui profili social di numerose testate italiane, il suo nome ha cominciato ad apparire in post che da subito hanno avuto un numero di visualizzazioni impressionante e che è andato via via quasi esponenzialmente crescendo. Dai social, il nome di Elda Calabrese si è poi aggiudicato anche interi articoli, tutti un po' uguali, a dire il vero, su quotidiani e testate come Vanity Fair, Io Donna. Perché? Cosa è successo? Parto da una premessa. Negli ultimi tempi mi è capitato più volte di leggere di persone, soprattutto donne, che lavorano nel mondo dello spettacolo, attrici, influencer, che vengono derubate sul treno dei propri averi, in particolare delle proprie valigie e quindi dei propri vestiti. Lo scorso luglio avevo ad esempio scoperto che all'attrice Tatiana Luther, non la conoscete? Beh, vedi sopra, no? Leggere i giornali serve a colmare le nostre lacune. Beh, insomma, alla povera Tatiana Luther avevano rubato su un treno gioielli e orologi per un valore di quasi 2 milioni di euro. E si capisce quindi perché certi bagagli abbiano questo enorme potere magnetico, no? Perché i ladri si stiano dando la mobilità lenta e compiano sempre più spesso una scelta ecologista di trasporto, perché certe valigie racchiudono veri tesori. Anche Elda Calabrese hanno rubato la valigia sul treno, ma se il suo nome oggi rimbalza su tutti i canali non è però per il valore astronomico degli abiti o dei gioielli che le sono stati sottratti, di questo nulla sappiamo. Sul suo profilo Instagram si definisce pittrice autodidatta e non sono, confesso, riuscita a mettere a fuoco bene a quale titolo presenziasse a Venezia, invitata a sfilare sul tappeto rosso. Ma di certo il suo passaggio non è rimasto inosservato. Il punto è che, avendo perso così la mise studiata per calcare il red carpet, beh, la nostra si è aggiustata all'impronta un vestitino così, con un lenzuolo. Le foto a corredo degli articoli infatti la ritraggono giovane, bella, procace, con un sorriso a mille denti, le braccia levate entusiasticamente al cielo, mentre incide sinuosa nel suo bianco lenzuolo arrotolato tenuto su da una cinturina. Guardo queste foto e leggo questi articoli che lodano la prontezza di reazione, lo spirito resiliente di questa giovane donna che non si abbatte di fronte alle difficoltà, ma fa ricorso a coraggio e inventiva per superare gli ostacoli e novella eroina dei nostri tempi social, arriva vincente al traguardo. Poi c'è anche qualcuno che ipotizza sia tutta una montatura per far parlare di sé, ma insomma, chi lo sa. Comunque sia, ci mancherebbe, non voglio criticare la nostra Elda, che innegabilmente ha avuto spirito di iniziativa e una certa faccia tosta, forse anche agevolata dal fatto che quel lenzuolino stropicciato addosso a una qualsiasi di noi non avrebbe fatto la stessa figura, diciamocelo, e però mi resta così un vago sapore di insoddisfazione sul palato. Quanto ci basta poco davvero per parlare di coraggio, creatività, resilienza, per ottenere qualche click in più, perché se ne parli, la macchina dei media non esita a gonfiare questi episodi oltre ogni misura, portandoli al limite della rottura come continui remake della famosa fiaba della rana di Fedro che a furia di gonfiarsi finisce per scoppiare. Ho come l'impressione che quel lenzuolo diventato eroico serva soprattutto a coprire le nostre pudenda, più di quelle della bella Elda.
See, sits in the back of this grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, woke out the door with her. See everyone dressed in black, a eyes that seemed too far to fish. She said, look at you, look at you, the game is over. Your cup is full, your cup is full. Stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying. Dubious, drop or you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all in you. Why are you denying the truth? I'm mine, I'm mine. My preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming. History will be made today, is written boldly on his face. So clear you could hardly miss it. You could hardly miss it. For transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes, like fishes caught in ponds, then thrown back for fun. She said, look at you, just pick a fleet. Your cup is full, your cup is full. What have you not yet achieved? It is obvious that you're trying. Dubious, stop or you die. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all in you. Why are you denying? I might be boring you, he said. Although it's not clear as the morning dew. My preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming.
E sono passati ben 10 anni da quando era uscito questo disco di Benjamin Clementine, At Least For Now. London, una delle canzoni più importanti, insomma, più famose di questo disco. Io ancora mi ricordo la tournée che fece, che toccò anche il KKL di Lucerna con un bellissimo concerto. E adesso ci sentiamo però una voce femminile e ci spostiamo proprio dall'altra parte del mondo. Andiamo in Brasile, Marisa Monchi.
Chispa, chama, recendeia, descandeia, refaísca. Desfagulha, recentelha, desatiça, recintila. Respira.
E oggi vi segnalo una proposta di PlaySwiss, la piattaforma di streaming della SSR che a 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ha selezionato 18 film e documentari per ricordare uno dei periodi più bui dell'era moderna e allo stesso tempo per fornire anche delle chiavi di lettura che ci servano a comprendere meglio cosa sia successo in quegli anni. I film selezionati sono sia internazionali, e in particolare penso alla Caduta con una delle performance più ricordate del grande attore zurighese Bruno Ganz, che svizzeri con una serie di pellicole e documentari su fatti e personaggi più o meno noti della nostra storia. Allora, per parlare in particolare di questa lettura in chiave elvetica della Seconda Guerra Mondiale, ci affidiamo a Nicolò Castelli, regista, direttore artistico delle Giornate Cinematografiche di Soletta, uno dei più importanti festival del paese. Buongiorno, ben trovato a Kappa, Nicolò Castelli.
Buongiorno a tutti gli ascoltatrici e ascoltatori, grazie per l'invito.
Ci mancherebbe. Nicolò, allora, da appassionato, oltre che da esperto di cinema, no, quale sei, cosa ci puoi dire in generale delle produzioni svizzere del periodo bellico, sul periodo bellico, meglio? Cioè, secondo te è possibile trovare un fil rouge, dei tratti caratteristici che distinguono l'approccio elvetico?
Ma io trovo che la cosa più interessante forse è stato lo sguardo di indagine sull'identità che il cinema svizzero ha voluto svolgere nel corso di tanti anni, degli ultimi 80 anni, su quel periodo bellico, forse anticipando anche quello che è stata la messa in discussione autocritica che poi la politica ha fatto, perché è interessante vedere come il cinema svizzero ha voluto indagare anche sulle parti che si sono volute magari mettere a tacere un pochettino, comunque che si sono volute nascondere anche un po' dalla Svizzera, e come il cinema abbia contribuito a fare un lavoro anche di riflessione interna su ciò che è stato il nostro ruolo all'interno della Seconda Guerra Mondiale. Già subito durante la Seconda Guerra Mondiale stessa, penso al film di Leopold Lindbergh, di Letzte Chance, uno dei film più famosi, tra l'altro uno dei primi film che hanno fatto un successo mondiale dopo la Seconda Guerra Mondiale, girati in Svizzera, girati proprio qua anche in Ticino. Ecco, Lindbergh, durante le riprese c'era addirittura l'esercito svizzero che voleva censurarne alcune parti e non voleva permettere che si potesse girare il film. Ecco, già lì questo conflitto tra il diritto di cercare una verità o di cercare di mettere in luce alcuni aspetti rispetto a quello che la propaganda in tutta Europa, in tutto il mondo voleva raccontare, è interessante come aspetto per analizzare il ruolo che il cinema in generale, a mio modo di vedere, ha nella società. Un ruolo che ogni tanto è anche anticipa poi quello che sono le analisi che vengono fatte a livello storico, e lo fa anche emozionalmente, raccontando storie appunto emozionali come di Letzte Chance von Lindbergh, ma come l'ha fatto per esempio Willy Herrmann, regista ticinese, con Inverno in Brandeburgo, Uccidile Hitler, che ha raccontato la storia di Maurice Bavo, che è stato questo neocastellano che ha cercato di uccidere Hitler e che venne anche giustiziato. È molto interessante vedere come il cinema si è chinato su delle storie ancora prima degli storici.
Quindi, insomma, più delle grandi battaglie, della grande epopea guerresca, il cinema svizzero è andato a cercare magari storie minori e un po' più oscure che portavano, no, in superficie degli aspetti poco affrontati, mi pare di capire da quello che ci stai raccontando.
Sì, entrambe le cose, perché per me è abbastanza emblematico pensare alla figura di Bruno Ganz, che da una parte ha una delle sue grosse interpretazioni è proprio quella della caduta di Hitler, e lui ha interpretato Hitler, ma allo stesso tempo, molti anni dopo, ma neanche così tanti perché è stata una delle ultime suoi film prima della sua scomparsa, è in Un Juif pour exemple, un ebreo come esempio, che parla di dell'antisemitismo che abbiamo avuto in Svizzera, dove lui invece interpreta un ebreo, quindi va da quasi dall'altra parte, e lo stesso personaggio è riuscito a incarnare una storia molto precisa e quasi dimenticata, girata è successa realmente nella Svizzera romanda, e dall'altra parte la grande storia con la S maiuscola, appunto con lui come interprete, che a interpretare un Hitler fortissimo, forse uno dei film più forti in questo senso. Ecco, il cinema riesce a toccare il particolare e il totale e a far diventare universale il particolare, a raccontare la storia di un ebreo Romando, che diventa universale nel nostro rapporto con questa terribile vicenda che è stata quella dell'antisemitismo, e far diventare anche particolare un personaggio mondiale come Hitler per capirlo meglio a livello psicologico e emozionale come nella caduta.
Niccolò Castelli, grazie mille. Di film ne ha citati davvero tanti. Ricordo che quelli dei quali abbiamo parlato fanno parte dell'offerta di Play Suisse per ricordare la Seconda Guerra Mondiale a 80 anni dalla sua conclusione. Già da questa sera sono a disposizione online gratuitamente, ve lo ricordo. Grazie allora Niccolò Castelli davvero per la disponibilità. Una buona serata.
Grazie e buona visione a voi.
Mama was king of the Mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bongo. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby. Swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo, baby. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby. King of the bongo.
Bellissimo questo brano. Allora, ieri, pura coincidenza, ci siamo ascoltati un Manu Chao in versione originale dal suo ultimo disco. Adesso ci siamo invece ascoltati un Manu Chao reinterpretato dai Calmus Ensemble, un gruppo vocale tedesco. Ve ne siete resi conto da come cantavano con questa bongo bong.
I won't be back this way, cause something's calling. There's nothing left to keep me here. I'd be a fool to stay, cause something's calling.
Calling me.
I said it's calling. I've got to say goodbye, cause something's calling. That there's a better life somewhere. No peace as long as I
can hear it calling me. I'll hear it calling me. Till I get there. I've got time, however long it takes me. Long as I find whatever awaits me. When will this endless night give way to morning? If I don't leave, I'll never know. I'm headed for the light that keeps a calling me. I hear it calling me. So goodbye, baby, I've got to go. Oh, I've got to go. Him calling me, baby. Oh, baby, I've got to go.
Something's Calling, questo è il titolo di questo brano di The James Hunt Six. Lui è un cantante inglese. Allora, questo brano è del 2022, però per me aveva proprio un po' il sapore delle gonne di crinolina, avete presente? E degli uomini e ragazzi che ti vengono a prendere la sera con la brillantina nei capelli. Insomma, è con questa immagine allora che ci lasciamo questa sera. Grazie per essere stati all'ascolto di K anche quest'oggi. Grazie per essere stati in mia compagnia, Sandra Saino. Un ringraziamento particolare a Lorenzo e a Massimo per i loro messaggi al nostro numero di WhatsApp. Se lo vorrete, come spero, ci ritroviamo domani alle 17. A tutti una buona serata.